intervenire.
Volevo chiederti una cosa, anche ascoltando quello che tu stavi dicendo, tu in fondo raccontando la tua storia, la tua vita che è molto intensa e non è neanche breve ormai a questo punto, riesci anche a descrivere l'esperienza del carcere come un'esperienza in qualche modo viva, tanto è vero che tu dici il carcere di oggi è una cosa diversa, il carcere vissuto ai tuoi tempi comunque aveva un senso con l'esterno sicuramente maggiore. La domanda che volevo farti è questa e poi la faccio io di generazioni successive, cioè è vero che hai fatto tantissimi anni di carcere, che hai vissuto sicuramente le situazioni difficilissime, hai visto una serie di compagni morire, quindi tutta una situazione molto brutta, però col senno di poi, oggi alla tua età, vedendo quello che è successo dopo, non pensi che tutto sommato, tra virgolette, scusa l'espressione, ti è andata bene conoscendo il tuo carattere? Cioè la domanda è, se fossi nato tipo nel 1965, ti saresti preso tutti i 35 anni che sono arrivati dopo? Domanda un po' sciocca, se tornassi indietro ti piacerebbe di più o tutto sommato è andato bene aver vissuto il periodo che hai vissuto te? E la seconda domanda è, come mai, cioè eravate migliori, eravate tante persone in gamba voi che avete costruito quello e poi sono nati una serie di cretini, oppure c'è un'altra spiegazione, se te la sei posta?
Grazie. Allora, la prima è semplice, io non solo non mi pento di niente, mi è piaciuto quel periodo, l'ho fatto, non perché le condizioni siano state, sai, tremende, l'ho raccontato, lo sapete, ma anche Primo Levi, che è stato nei campi nella cosa più disumana fatta dagli esseri umani, in quel caso dei nazisti, che ne è uscito vivo, lui e altri, per come l'ha raccontata ne è uscito sicuramente migliore di prima, e non, però non possiamo dire che il campo di sterminio migliora le persone, ma Primo Levi, per quello che ha scritto e per l'incazzatura, che è proprio vera, che ha avuto nel mentre cercava di raccontare che cos'era il campo di sterminio e vedeva che la gente si alzava per vedere dobbiamo pagare la rata del televisore, dobbiamo prendere la fine, ha detto andate a fanculo e si è suicidato. Questo è Primo Levi, perché si è suicidato, perché non ascoltavano, però è uscito come un grandissimo uomo, è entrato, era un chimico, faceva il chimico, niente del chimico, è uscito un grande intellettuale, quindi in quel caso anche lui ne è uscito migliorato. Cioè, che vuol dire? Non che i percorsi brutti e difficili migliorano le persone, però se ne può anche uscire bene. Dipende da uno le domande che si fa. Lo dice anche nel film, oltre che nel libro. Nel film penso abbiamo visto tutti, no? Se questo è un uomo. È il film che hanno ridato adesso perché c'era il giorno del ricordo, che era a fine. E lui, cioè, quando arriva l'Armata Rossa di Auschwitz, si sanno che fa questi, si spera, poi. E l'amico suo gli dice, ma che facciamo, usciamo? E lì è tremendo, perché, cioè, che vuol dire? Credo, talmente tu sei diventato un, lì dentro eri un carcerato all'ennesima potenza, no? Lì ti hanno annichilito, che quello dice, ma che usciamo a fare? Noi siamo, ci hanno negato il mondo, quindi, e il Primo Levi gli dice, noi usciamo per raccontarlo, perché non avvenga più, no? Questa era l'utopia loro, poi non ci sono riusciti, ma mica per colpa loro, perché continuano a accadere cose così, però insomma è l'idea, quindi è questa cosa, sì, è stata un'esperienza difficile, ce ne sono state sicuramente altre peggiori, chi ha vissuto la guerra eccetera, però anche una brutta esperienza la si può portare a crescere, in fondo l'obiettivo nostro è quello di crescere, no? Non, né di fare i soldi, credo, né di fare le case, né di fare in bici, no? Di crescere, di diventare persone che, visto che abbiamo questo percorso nel mondo, alla fine dire vabbè, qualcosa ho capito, qualcosa ho cercato di capire e di modificare, anche se poi riuscire non è una partita di pallone che finisce al 90esimo, la battaglia di trasformazione sociale non finisce al 90esimo, continua, quindi per quello che uno butta lì, anche se sconfitto, si riproduce. E la seconda parte, la seconda domanda, qual era la seconda? Aspetta,
eravate voi particolari, ecco.
Giusto, cioè, sì, adesso
non è più successo niente.
No, non è che è questione di cose, è questione di tanti fattori. Perché una generazione di giovani insorge? E non lo sa nessuno, perché diventi, i movimenti scoppiano e non sono mai previsti. Il 68 non è stato previsto da nessuno. Io mi ricordo che nel 66-67 giravano nei giornali, giornali di diffusione di massa, dicevano ormai questa generazione vuole, come era, le 3C, la casa, vuole la casa, la moglie e la carriera, casa, carriera, e c'era un'altra C che non mi ricordo, non so, questa roba qui. Praticamente se sul consumismo c'è stato lo sviluppo, il boom degli anni 60, si sono seduti, questi non faranno mai più casino, un anno dopo succede il Garibaldi, quindi non si prevedono i movimenti sociali. Da che sono determinati? E non lo sa manco il paradetto, se ci fosse, non lo sa nessuno. Sicuramente da tanti fattori, per esempio allora c'era, questo è vero, c'era un'area di intellettuali, Pasolini, Fortini, tanti, in Italia c'erano tantissimi, che criticavano la società presente e facevano da libri, riviste, film. Cioè, i film come i film del realismo sono importanti, insomma, no? Roma città aperta, ma tanti bei libri hanno messo in discussione, dei film, scusate, hanno messo in discussione questa società. Quello era un elemento. C'era poi il, come non so, c'era un partito comunista che nel suo degrado che stava avvenendo, in cui stava avvenendo il degrado, però ancora c'erano dei settori di quel partito che proponevano la critica a quella società, alla società presente. Poi non ne tiravano le conseguenze, ma c'era ancora una critica. Cioè, c'era tutta una serie di cose, appunto, cose vorrebbero ricercare mille altre, che hanno fatto porre questa domanda alla generazione di allora. Ma vogliamo, sì, questi ci regalano dei giocattolini, il televisore, forse anche la 500, la 600, ma vogliono che lasciamo tutto inalterato. Vogliamo accettarla oppure no? Messa così la domanda, con tutte le critiche che c'erano, non è stato difficilissimo dire no, non è stato difficile, non perché fossimo oggi, io non so, conosco dei compagni e delle compagne giovani, oggi gli dicono il contrario, dicono che se lotti sbagli, perché sicuramente finisce peggio. Poi non esiste lottare, il presente va accettato così com'è, questo dicono dappertutto, dall'università alla scuola, in televisione, giornali, libri, tutto, il 99%, non tutti, no? Però dicono, quelle istituzioni dicono così, che bisogna stare fermi e aspettare. Che ci dicono da quando c'è la crisi che ha portato il 40% di disoccupati in Italia? È una cifra mai vista, no? Che dicono? Aspettate che mo riparte, quando riparte l'economia staremo tutti meglio. Ma è un discorso che una persona sensata può accettare, però in Italia lo accettano. E che ne so, questo non lo so. E non lo so, non sono, ci vorrebbe uno psicoterapeuta di massa, che non so se ci sia. Però infatti è difficile accettare quando ti dicono tu stai male, sì, ho perso lavoro e non lo trovi, e vabbè, però quando ripartirà l'economia vedremo come migliorare. Per quello si mette lì con le braccia incrociate a morire sera. È chiaro che è assurdo, però ecco, ma oggi tutti però dicono di non muoversi. E questi poveri giovani di oggi, poveri, poi sono in gamba, però molto in gamba, però insomma sono stati indottrinati, anche loro disciplinati a non muoversi. Io penso che però sta cosa prima o poi crolla, non sappiamo quando, non sappiamo in che modo, però non può durare, ovviamente, no? Ovviamente, speriamo di no, insomma, poi può assicurare che dura, però io credo che non duri, e quindi prima o poi li rivedremo percorrere le strade con voi. Però è un periodo di stasi questa, i tempi storici sono lunghi, più lunghi della nostra vita, noi vorremmo vederla subito, però può darsi che, ma, insomma, no, non c'è una risposta, però non c'è sicuramente che prima eravamo più che c'era una qualità umana maggiore di adesso, questa non credo che ci sia, ci stanno oggi, io lo conosco perché poi vivo in mezzo ai giovani, mi piace, ci sono delle sensibilità eccezionali da parte dei ragazzi, soprattutto delle ragazze, perché li vedi come sentono le cose. Poi da lì a costruire una lotta non è facile, non è un passaggio semplice. Bisogna scoprire il problema dell'organizzazione, delle forme di lotta, degli obiettivi. Non è una cosa che si inventa dall'oggi al domani. Non c'è stata, e questa è colpa nostra come generazione, il passaggio del testimone. Cioè non si è detto, vabbè, voi farete quello che volete fare, noi vi spieghiamo come farlo, come ci si organizza, come si lotta, come si costruiscono gli obiettivi, che si fa quando la polizia attacca. Cioè, in Italia c'è stato Genova, che è una cosa da mettersi le mani nei capelli, per come è stata costruita, per come è andata, per come si è conclusa. Abbiamo dovuto aspettare l'Europa, che l'Europa 15 anni dopo ha detto sì, lì c'è stata una tortura, quindi fa un po' schifo quello che avete fatto, ha detto allo Stato italiano. Però c'è stata, e non, nessuno ha detto niente, sì, a parte che, cioè non è per parlare fuori dei denti, sono tutte, credo, tutte persone sensate. Di fronte a una a violenza così svigliacca, vergognosa, squallida, pressoché nazista, una risposta ci deve essere, ma non giuridica, quelle poi fanno il loro mestiere, cioè una risposta a quei bastardi che hanno torturato gli adolescenti, no? Una risposta ci deve stare, costi quel che costi, una risposta ci deve stare, quello è mancato, purtroppo invece no, ecco, e quindi e da lì è crollato tutto, ovviamente, no? Però insomma non c'è un cambiamento di sensibilità, c'è solo una difficoltà.
Carcere tu sei praticamente all'apice della competizione e come in altri campi, perché questo sentite,
alzano un po' la voce, perché chi si sente? Scusa.
Dicevo, come in altri campi succede che le leggi che noi abbiamo sono in conflitto con i principi costituzionali, e questa è un'altra cosa che hai detto, però questo succede veramente in tanti altri campi, no? Io dico, dobbiamo partire dalle contraddizioni più grosse, se siamo in crisi, perché lì troviamo tutti gli elementi, tutti i fatti, per esempio, sullo scenario geopolitico che è informato direttamente dagli siriani di cosa succede lì, può capire che cosa sta succedendo nell'evoluzione della guerra, no? Cioè tutte le potenze contro i civili. Quindi, sono punti, i punti più critici, quelli che ci danno le soluzioni, che ci fanno capire quali sono le vere contraddizioni, perché dove ci sono delle situazioni più morbide di compromesso, questo non salta all'occhio. In un momento di dispersione dobbiamo andare a cercare degli esclusi e chiedergli aiuto, questo è il problema. Questo succede sul fronte degli immigrati, che se vivono delle situazioni allucinanti, e nel carcere c'è, cioè, diciamo, la nuova onda, la pagano più loro, no? Per piccole cose gli tocca stare dentro gli anni, cioè, non sanno neanche perché, ma conoscono la lingua, eccetera. Non ci siamo mobilitati molto in questo fronte, perché è un'ingiustizia al cubo, la stessa ingiustizia che è passata tu al cubo, e in più con il rischio di morire in mare, cioè
parlavi delle prime strutture carcerarie, diciamo, il perché sono state costruite, proprio perché c'era una forte riluttanza giustamente a quel mercato del lavoro che si imponeva in quelle condizioni, senz'altro possiamo immaginare di schiavitù. Comunque il referente che mi è venuto proprio a pretesto, diciamo, era un esempio che era stato costruito, diciamo, un controllo sulla fabbrica tessile, e l'idea era stata di Benjamin Bentham, era il carcere, la struttura panottica in una industria tessile tra l'inizio dell'Ottocento, le prime industrie dell'Ottocento in Inghilterra. Il padrone, diciamo, voleva costruire un controllo in cui poter osservare i lavoratori e senza essere guardato, anche se si pone la domanda, dice, come facciamo? E allora appunto abbiamo costruito questa struttura che a mo' di piramide può essere anche un emblema quasi simbolico della chiesa, o anche i nostri carceri modernissimi, lo stesso San Vittore, quando si passa da Papignano si vede perfettamente bene la torretta di controllo che osserva tutta la struttura penitenziaria, diciamo, quello che oggi comunque osservano le telecamere in tutta la città che funziona. E questo panottico, diciamo, era stato costruito uno era un po' antisignano, non so se l'avete visitato a livello turistico, diciamo, il carcere di Santo Stefano nelle isole Sponzane, diciamo. E questo proprio si vede fisicamente la struttura, diciamo, in cui è stata costruita, che era prima del panottico, diciamo, era intorno al 700 questo penitenziario che è stato costruito, e è stato costruito sul regio del teatro di Napoli, sotto il regno dei Borboni, diciamo. E questo, diciamo, controllava perfettamente, proprio si vedeva la struttura a mo' di teatro quasi plateale, in cui il controllore, diciamo, controllava e a sua volta non veniva visto. Questo appunto volevo fare il riferimento alla fabbrica in termini di continuità storica, no? Perché chiaramente noi siamo nati con l'industria, diciamo, intorno agli anni 60, 70 e 50, diciamo, che c'è stata anche un'evoluzione politica in merito. Io lavoravo all'Alfa Romeo, in cui ero delegato sindacale, e diciamo insieme agli ex lavoratori dell'Unida, allora assunti con due lotti da parte nostra per essere integrati, perché il datore di lavoro aveva licenziato, teniamo presente che c'erano 450 donne allora dell'Unidal, le hanno assunte e le hanno messe in fonderia per cambiare, che erano dei reparti proprio più duri, non possiamo definirlo ghetto, ma era veramente un'umiliazione e un lager, cioè in riferimento all'umiliazione che dicevi tu inizialmente per altre questioni penitenziarie, ma quella era proprio l'umiliazione del soggetto che si era ribellato al datore di lavoro ed era stato portato fuori dall'Unital, e viceversa anche in queste condizioni proprio erano disumane le condizioni che venivano lavorate da altri forni, diciamo, comunque della fonderia, sono delle realtà altamente nocive e altamente proprio sofferenti sotto lo sprigionamento di calore che emanano, diciamo. E da lì, diciamo, come altri lavoratori, diciamo, sono stati trasferiti tutti proprio in blocco a quella che abbiamo chiamato noi la fabbrica Lager, che era a Mazzo di Rotolo, letteralmente vicino al nuovo carcere di Bollate. Allora non c'erano, allora c'erano solo le campagne, diciamo. Ma il padrone comunque l'ha usato quella fabbrica, come ha usato altre strutture, diciamo, di espulsione nel mercato del lavoro, del ghetto, diciamo. Ecco, lì effettivamente noi eravamo in condizioni, pur essendo un'industria a partecipazione statale, eravamo in condizioni che non lavoravamo, eravamo lì tutto il giorno inoperosi. Ecco, in riferimento a quello che dicevi tu dell'umiliazione non è che la studiamo solamente nelle strutture penitenziarie, ma anche sul lavoro, quando tu ti trovi a essere inoperoso per persone che comunque hanno vissuto la propria vita nel mercato del lavoro, diciamo, che hanno sempre lavorato e vissuto con la propria dignità. Questa era una delle umiliazioni peggiori, soprattutto quando proprio ti trovi nella nullità del lavorare, nella nullità del produrre, proprio perché comunque tu eri una pedina da eliminare. Quindi abbiamo da una parte la struttura penitenziaria, ma di conseguenza anche la fabbrica, quello che poi oggi lo viviamo nel sociale, quando migliaia di persone, sono un milione in questo caso, non lavorano fisicamente, l'umiliazione c'è anche nel nostro quotidiano senza avere gli schiavettoni ai piedi. Ecco.
Solo una domanda al volo: il rapporto tra detenuto politico e detenuto comune, quali erano, come si costruivano, e oggi invece qual è la realtà delle carceri attuali?
Poi ripassiamo un altro ciclo di canzoni. Dunque, sì, dice il compagno, sono d'accordo che bisogna partire dai punti critici, ma chi deve individuarli? Questo è il problema. Noi siamo, che ne so, siamo mettiamo una massa di gente non contenta, che soffre malessere, che vorrebbe ribellarsi, ma ci vuole un momento d'organizzazione per decidere insieme, non necessariamente in maniera verticistica, però insieme dovremmo discutere e capire quali sono i punti di aggressione, punti critici per poi andare avanti. Non c'è una struttura, non ci sono strutture sociali aggreganti, non ci sono assemblee di quartiere, assemblee cittadine, non è che ci stanno, bisogna costruirle, se no è chiaro che è quell'organizzazione è manca, fondamentale. Esatto.
Ha deciso di aprire, è riuscito a aprire il suo, è riuscito a passare la legge 7 anni.
Certo. Questo ti do subito, diciamo, non la risposta, ma per capire la differenza. A Reggio Emilia ci fu, per spingere, perché la legge Basaglia andava dalla Camera al Senato alla Camera, ogni passaggio la peggiorava, no? Perché è fatta così, infatti alla fine è uscita molto peggiore, non l'ha riconosciuta lo stesso Basaglia, però insomma perlomeno i manicomi, almeno le mura l'hanno chiuse. Beh, e a un certo punto tutti quelli che lottavano a fianco di Basaglia lanciarono una manifestazione sotto l'OPG, il manicomio criminale di Reggio Emilia. Ci furono diverse migliaia di persone. Qualche giorno fa, il 31 dicembre, la legge, che pure è una buffonata, diceva che dovevano essere chiusi gli OPG. E tutto il movimento antipsichiatrico, troppo piccolino, ha indetto una manifestazione sotto Reggio Emilia. Erano 200 persone. Questo fa la differenza. Dai 10.000 da allora ai 200 di oggi. È chiaro che il governo legge queste cose, non è che ne legge, sa benissimo, e quindi oggi ha detto vabbè, chiudiamo gli OPG, fanno le REMS, non si sa come si fanno, non si sa chi li fa, molti affittano, per esempio la regione Liguria, non avendo costruito le REMS, cioè la sostituzione, le affitta i cosiddetti malati di mente a delle cliniche private, quindi immagino quelli come faranno, pagando pure le rette, quindi niente, e quindi la privatizzazione. Cioè, quindi è chiaramente che dipende dalla, cioè se non lottiamo. Ma volevo tornare però a quello che ha detto il compagno quando tira fuori Bentham, fa il rapporto fabbrica, cioè è chiaro che il carcere nasce come puntello, l'altro pilastro della modernità. La fabbrica l'hanno capita loro, gli imprenditori, che senza carcere, senza scudiscio non creavano la classe operaia. La classe operaia è stata costruita con la violenza, la più grossa violenza della storia, che è quella di far sì che degli agricoltori, dei pastori diventassero operai, cioè alle 6 di mattina alle 5 di sveglia, alle 6 vai a lavorare, stai 14 ore in fabbrica, poi a casa, mangi, dormi, e quello che ti danno, cioè il salario, quel pezzo di pane, il tetto sulla testa e due vestiti, non servono a star bene te, servono a permetterti la mattina dopo alle 6 di stare di nuovo in fabbrica, a riprodurre la classe operaia. Quindi non è che ti danno esattamente i soldi fino all'ultimo centesimo per riprodurre te stesso che domani mattina vai a continuare il lavoro. E quando tu sei stanco o morto, intanto hai creato un altro figlio che prende il tuo posto, quest'anno costruito. Che è la cosa più aberrante, però questo è successo, ci sono riusciti, hanno vinto su sto piano. Però non è finita la partita, non siamo al 90°, è troppo lunga ancora. Rispetto a Bentham, Bentham è un grosso riformatore che va a fianco con quell'altro grande riformatore, ci metto tante virgolette, Beccaria, no? Esaltato. Questi due grandi signori, principi del pensiero liberale, della riforma liberale del carcere, hanno detto smettetela con le scudisciate, le mutilazioni, perché prima e quindi vabbè, chiaramente hanno fatto bene. Però attenzione, in contrapposizione hanno detto: se voi levate le punizioni corporali che sono vecchie, desuete, non servono più, era il 700, ma dobbiamo fare le cose nuove, l'illuminismo eccetera, facciamo operare la ragione. Se voi levate le punizioni corporali potete utilizzare il tempo, lì hanno scoperto il tempo di detenzione come elemento principale di sofferenza. Cioè hanno detto: voi prendete questi uomini, non gli fate niente, non li toccate, gli togliete la libertà per il tempo che volete, in modo da lanciare un messaggio: io prendo a te, ti tengo 6 mesi privato della libertà, vuol dire che quello che hai fatto è relativamente grave. Prendo l'altro, lo tengo 20 anni, vuol dire che quello che ha fatto. E la gente perché li vedeva? Perché il Beccaria racconta nel suo De delitto e delle penne, che va esaltata come la più grande opera italiana, a me mi fa vomitare, scusate, però dice: le carceri fatele al centro della città, perché i cittadini che passano devono vedere questi che camminano, vede l'ombre delle celle e domanda: quello da quanto sta lì? Da 10 anni, mizzica, allora non lo devo fare più, non lo devo trasgredire la legge io, perché 10 anni lì a camminare su e giù non ci sto. Questa, poi che l'hanno allontanati dal centro era per un problema di business, perché il terreno centrale costava tanto, si sono venduti e i terreni centrali hanno costato le case, ma a parte questo. Ecco, c'era un altro, il terzo di questi grandi liberali, era, proprio la domanda, come fanno in pochi a controllare in tanti? Tocqueville andò in America, nella zona di Filadelfia, dove avevano costruito il carcere, che poi è diventato un modello. L'hanno costruito i quaccheri, chissà perché. I quaccheri era una delle tante scissioni del cristianesimo, dal cattolicesimo. Loro dicevano che la persona che ha fatto una violazione di legge non va punita, ma deve trovare il collegamento con l'onnipotente. Insomma. E che cosa fare per questo? Non deve parlare con i suoi simili, perché il contatto con i simili l'hanno portato a delinquere, a fare il peccato. Loro dicevano il reato è peccato, quindi si parla di... Quindi se tu fai un reato perché hai fatto un peccato, perché le leggi in qualche modo vengono dal principale. E il problema qual è allora? Che tu devi... si chiamava un carcere del sistema del silenzio, cioè i carcerati non potevano parlare se non con il superiore, cioè con la guardia, con un sì o con un no, ma tra di loro non potevano parlare. E allora Tocqueville va a visitare questi cosi, perché in Europa i carceri erano un casino, botte ancora, e dice, vedete, questo è un carcere che mi piace, perché non succede niente, tutti silenziosi, non c'è violenza, non c'è niente. E poi dice, e c'è un fatto che 30 guardie possono controllare 900 detenuti. Come fanno? E li studia. E vede che il modello... E poi porta questo documento in Europa e dice, è scritto nei suoi libri che spiega agli europei come fare il carcere modello, come ha scoperto in America. E dice... I 30 sono organizzati, diretti centralmente dai capi guardie, mentre i 900 non possono parlare tra di loro, non possono organizzarsi, non possono comunicare. Quindi è chiaro che 30 organizzati rispetto a 900 disorganizzati vincono i 30. Questa è la teoria di Tocqueville. E purtroppo funziona, perché ecco, funziona in carcere, ma anche fuori, anche in carcere. Tu hai portato l'esempio, quelli erano i famosi, come si chiamavano, i reparti confino, no? Che prima ancora c'erano in Fiat, li racconta Pugno e Garavini, voi ce l'avete sicuramente il libro, da divulgare nelle scuole attuali, perché stiamo tornando, il Job Act è quella storia lì, comunque a parte questo, cioè, perché loro infatti i compagni più attivi, i sindacalisti bravi eccetera, li prendevano e li mettevano nei reparti confine, dove non facevano niente, cioè che erano fuori dai reparti, sì, qualche stupidaggine, però a non lavorare, non potevano licenziarli, se no succedeva a baraonda, e li tenevano... Il mobbing di massa, sì, queste cose. Chi mi ha chiesto del rapporto, due parole, detenuti politici e detenuti comuni, come era prima, come era ad oggi? Oggi i politici in carcere non ce ne stanno, per fortuna, tantissimi di compagni e compagne, non ce ne stanno tanti perché in prevalenza, l'avete visto, usano un sistema su cui dovremmo fare un'altra discussione perché è molto lungo, quello delle misure alternative, che è un sistema di limitazione della libertà, però non in carcere, fuori. Cioè la gran parte dei compagni condannati per le varie cose non sta in carcere, ma stanno in controllo penale esterno. Questa è la dicitura esatta, dico bene Davide? Controllo penale esterno significa persone che o gli arresti domiciliari oppure appunto con le firme eccetera, non stanno in carcere, sono controllatissimi, non sono in condizione di poter fare quale abbiamo fatto prima, ovviamente, quindi le manifestazioni, le lotte, però non stanno in carcere. Ha usato questo accorgimento, e si sa, probabilmente perché ha paura di riempire le carceri di compagni e creare... Il rapporto prima qual era? Semplicemente questo, i detenuti politici sono stati il detonatore di una tensione che c'era, però, perché le rivolte erano fatte ai comuni, grosse rivolte, l'hanno partite loro, l'hanno sviluppate loro, l'organizzazione in carcere l'hanno fatta loro, i compagni davano quell'aiutino in più per trovare la direzione giusta, per l'obiettivo, per le cose, per trasformare questa in una proposta, e per avere il sostegno esterno. Però non è che hanno fatto qualcosa in più i compagni, hanno semplicemente dato un dato a una situazione bella bollente che stava esplodendo, e gli hanno dato una mano per trovare la strada.
Sentiamoci altre due canzoni, così interrompiamo le cose. Andate. Adesso sentiamo Grazie alla vita, o no?
Certo. Certo. tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que yo pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma, el que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que él es el mismo canto y el canto de todos, que es mi propio canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Comunque, ti faccio i complimenti.
Libertà.
Di respirare la stessa aria di un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi sentiate assolti, siete lo stesso coinvolti.
Brava, brava.
Se volete noi smettiamo di discutere e continuiamo a cantare.
Canzoni volete, di carcere ce ne sono tante, bello.
Però abbiamo fatto una romana, dobbiamo fare una milanese.
Facciamo la milanese?
Una milanese. Dai,
Colosso?
Allora aspetta, volevo prima, perché molti, che per fortuna loro non conoscono il carcere, non hanno capito che cos'è questa, che l'ultima frase di questa canzone, no? No, non rifiutavano l'ora d'aria i detenuti per rinchiuderle, perché quando i detenuti vanno all'aria le guardie l'accompagnano e quindi anche loro stanno al passeggio a fumare la sigaretta all'aria aperta. Questa forma di lotta diffusa nei carceri americani, in quelle italiane poche, era che i detenuti rifiutavano andare all'aria, quindi era lo sciopero dell'aria.
Mami. Padula e Rodolfo il gallina e per me quater amis quater malnat venius insema cumpan vigat e anta la guerra in Albania pes in montagna a Ciabairat de ger tudesc de la Wehrmacht ti fa morire tu ma pensat per una Ciabain tuna in muscada pesciade na fusilada. Mami, 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 40 di, 40 no, a San Pitù, a Ciabaivot, mi decante in te malata. Mami, 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 40 di, 40 no, statude su, statude giù, compari, noi vigliasse senza di te, ma se tu stas, tu firma qua il tuo congedo di libertà, tu si nu fesso casi contento, essere solo chiuso qua dentro. Mami, 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 40 di Sambitù, a Ciabaivò, mi decanti e te malà. Mami, 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 40 di, 40 no, statude su, statude giò, mi sono da quei che parle di. Terra piena de nebbia, de freccia e de scura. Sota sti mur passen i tram, recasse vita del me Milan. E il corse strange vengiò la sera, senti mal stuming in pe chi shine sul let in tun cantun e par de ves propri ni
su. Le pesche in guerra sta in sulla terra, la libertà la varna spiada. Mami, 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 40 di 40 not, a San Vitur, a Chapaimot, turmine campi e neva. Mami, 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 40 di 40 not, statute su, statute giù, mi son de quei. Parlino!
Grazie Fabio, grazie Roscia. Chiudiamo, Salvo. Siamo arrivati a... Volete sentire un'altra?
Andiamo in Svizzera?
Addio Luca Robbelli.
Eh?
E andiamo in Svizzera. Siamo vicini.
Da 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 da. Addio Luca. Partono cantando con la speranza in cor. E partono cantando con la speranza in cor. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al bar dei malfattori. E pur la nostra idea è solo idea d'amore. E pur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali che noi vi domandiamo. Ma tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica Borghese, non ti ne avrai vergogna. Ed oggi t'accusiamo di fronte alla di fronte all'avvenire. Banditi senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace e a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra all'oppressore. Elvezia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell.
Grazie ancora, Flavio. Grazie a tutti anche di aver partecipato.
Grazie a tutti, ciao.